Bene, allora buonasera a tutti, grazie a voi di essere qui per questo incontro conclusivo del laboratorio d'analisi politica di quest'anno e grazie naturalmente al professore Marco Revelli che con grandissimo piacere vi presento, che ci ha fatto il grande onore di essere con noi, politologo illustre, autore di una grande quantità di libri intelligenti, anche molto recenti, e uomo politicamente impegnato, pensoso, raffinato interprete del nostro presente, che oggi ci parla di democrazia, sovranità e comunità. Sono personalmente molto lieto che abbia accettato il nostro invito, vi esorto ad ascoltarlo con grandissima attenzione e gli cedo la parola.
Grazie a Carlo Galli per l'invito che mi rende felice, tanto perché è l'occasione per incontrarci, per ritornare qui dove si sono svolti tanti incontri importanti, dibattiti, riflessioni. Grazie per questa introduzione che mi fa rossire. Resterete delusi da quello che dirò, perché non sarò all'altezza dell'aspettativa che si è creata. Parto un po' da lontano perché il tema è un tema complicato, aspro, e ho provato a tenerlo un po' a distanza dal nostro presente, su cui però arriveremo in finale, in conclusione. E parto anche, come dire, con un incipit un po' bizzarro. Vorrei pregarvi di osservare questa immagine che vedete qui sullo schermo, che la teneste in mente così, sullo sfondo. Vi dico subito che la ragione immediata che mi ha colpito e che mi è sembrato di cogliere in quel volto, che vedete qui, e soprattutto in quello sguardo, il ritratto del hater contemporaneo, dell'odiatore, se volete proprio che la dica tutta ma rimanga tra noi, un po' mi ricordava Matteo Salvini, ma fuori verbale. Di vedere insomma in questo volto la stessa distanza, la stessa inerzia, la stessa vuotezza dell'odio freddo di cui oggi facciamo tanta esperienza, come di chi vede solo cose anziché persone, e delle cose condivide la morte dell'anima, della propria anima. Se lo guardate, almeno a me la sensazione che ha comunicato è questa, di un'anima morta. Ma non è per questo che mostro questa immagine in apertura della nostra conversazione, ci torneremo forse in conclusione. Ora vorrei collocare quell'immagine nel tempo e nel mondo in cui è stata concepita, e cioè nella prima metà del Cinquecento, dentro una congiuntura per molti versi analoga a quella che viviamo oggi, nel suo essere anche quella sospesa tra due mondi e tra due ere, per dirla con Guccini. Anche quella una frattura traumatica nel tempo, da cui è nato, potremmo dire, quell'Occidente euroatlantico sul cui tramonto ci interroghiamo oggi. Questo quadro è un dipinto di piccole dimensioni, appena 28 centimetri per 21, esposto nella sala 81 del Museo del Prado a Madrid, col titolo El Balistero, originariamente attribuito a Hieronymus Bosch, il pittore che, come ha scritto frate José de Sigüenza, uno che se ne intendeva, un storico, poeta, teologo, inquisitore, primo priore del monastero dell'Escorial, dove erano ospitati molti dipinti di Bosch, e che ha definito Bosch come il solo che ebbe l'ardire di dipingere l'uomo come è dal di dentro. Mentre tutti gli altri si limitavano a ritrarlo come dall'esterno. Quindi il pittore dei sentimenti, il pittore che guarda attraverso i corpi per leggere l'anima. La critica successiva, con la raffinata tecnica della dendrocronologia, quindi l'analisi del legno della tavola su cui era stato dipinto, attribuirà poi questo dipinto più che al maestro, alla sua scuola, ma la cosa non è così importante, perché il prototipo di quel volto compare in una celebre opera, questa sì attribuibile con certezza a Hieronymus, e cioè compare nel Cristo incoronato di spine, o Cristo deriso, dipinto tra la fine del 400 e l'inizio del 500, in quel punto di passaggio, cioè in cui, esaurito anche l'ultimo brandello dell'età di mezzo, si avviava la transizione a una protomodernità tormentata e caotica. Il Balistero, possiamo andare avanti, ecco, questo è l'incoronazione di spine. Il Balistero lo riconoscete, è quello in alto a destra. È uno dei quattro sgherri che circondano Cristo e che lo incoronano di spine. Ha lo stesso copricapo, ha lo stesso sguardo, lo stesso taglio, questa linea della bocca, lo sguardo pesante, la stessa linea stretta della bocca, la stessa leggera barba sulle guance, ha solo una tunica nera invece che rossa e un collare da mastino al collo, simbolo di ferocia. Quindi il nostro hater è uno dei crocifissori e derisori di Cristo. In quel quadro la critica più avvertita ha colto da parte del pittore la volontà di rappresentare non solo un episodio della storia sacra, episodio cruciale, ma comunque non solo l'episodio, ma in qualche modo di offrire l'immagine dello stato mentale universale dell'intera umanità nella sua epoca. La condizione umana di un tempo in cui sembrava essersi consumata ogni traccia di empatia tra uomo e uomo. Ogni traccia di relazione che non fosse di diffidenza, di insofferenza o di indifferenza. Lo rivelano questo stato interiore i colori della composizione, il bianco abbagliante del sudario del Cristo in contrapposizione alle tinte opache e scure degli sgherri che lo circondano, come se tutta la luce, tutta l'empatia, tutto il soffio divino che rende gli uomini partecipi della medesima humanitas fosse rifluita al centro, nell'unico uomo rimasto al mondo, Lecce Homo, in qualche modo. Lo rivela anche la posizione delle figure, il gioco tra il centro, solitario, occupato dal Cristo, e gli sgherri che occupano tutto il resto della tavola, occupati da quegli estranei in qualche modo. Lo rivelano soprattutto gli sguardi dei derisori, dei quattro, sono tutti obliqui, laterali, come lo sguardo dell'invidia e del rancore, come il malocchio, appunto. L'unico diritto è quello del Cristo, se guardate, Cristo sembra guardare direttamente fuori dal quadro, a cercare il reciproco sguardo nostro, quasi a cercare lo sguardo di un'umanità futura diversa da quella dei suoi contemporanei. D'altra parte, tutto il mondo dipinto da Bosch è un mondo caotico e sconvolto, abitato da esseri in cui l'umano sembra essersi ritratto, ibridi, deformi, mostruosi, e in cui il male scorrazza senza trovare limiti nel bene, anzi contaminandosi con quel bene, dopo che la linea di confine tra di essi è stata infranta, e l'unica entità garante dell'universale sovranità spirituale dell'ethos cristiano, la Chiesa, è in via di rapida delegittimazione nel vizio e sta per essere spaccata in due dalla diaspora luterana. Siamo alla vigilia. Guardate la striscia centrale del giardino delle delizie, con la lasciva cavalcata della libidine intorno alla fontana della giovinezza, o la parte inferiore della tavola, con l'addensamento dei corpi nudi emergenti da giganteschi frutti o da edifici antropomorfi, e sulla destra, in basso, l'unico personaggio vestito, sulla destra, no? Vediamo meglio qua, l'unico personaggio vestito, in cui alcuni hanno voluto vedere il committente del quadro, altri l'immagine di Niccolò Machiavelli. O guardate il giudizio universale, cosiddetto di Vienna, col Salvatore, lo vedete, minuscolo, lontano nei cieli, separato da una terra disseminata di demoni e dannati in cui non sembrano esserci salvati. Oppure ancora guardiamo il carro di Tieno, non vi ricorda lo stato di natura obesiana con tutti questo coacervo di esseri che si scannano tra di loro nel tentativo di dare l'assalto a quello che c'è sul carro, alle poche risorse che ci sono lontano dalla dimensione angelica, in basso, no? O ancora la nave dei folli, col monaco e la suora che giocano al gioco della mela sul vascello che non si sa dove sia diretto, che va verso il nulla. E qui davvero tutte le distinzioni che costituiscono l'ordine, in particolare un ordine gerarchico e teleologico, qual era l'ordine medievale, in generale l'ordine nel paradigma degli antichi, tutte queste distinzioni sono travolte in un gorgo in cui tutto si confonde con tutto, l'organico con l'inorganico, l'animale col vegetale, le persone con le cose, gli uomini con gli insetti, il divino con l'intero, l'interno con l'esterno, e in cui la materia stessa sembra in balia della metamorfosi, trasformarsi, come scrive Melania Mazzucco, che ha fatto un bel saggio su questa pittura, in una pittura visionaria che pullula di cani corazzati, uccelli dal corpo a zampogna o a becco di piffero, brocche, ratti giganti divenuti cavalcature, pesci come macchine da guerra e vascelli volanti, caverne umanoide, castrati come cariatidi, uomini dal grugno di maiale o la testa di cardo, ridotti a piedi, ventri, orecchi, sederi. Questo è, diciamo, il mondo di Bosch. Beh, non sono le allucinazioni di uno che è attinto alla cucina delle streghe, come pure da taluni è stato suggerito, cioè che avesse consumato droghe stupefacenti, come appunto l'alchimia e la magia del tempo offrivano, ma è piuttosto la proiezione su tavola e su tela dell'immaginario sconvolto dell'umanità del tempo. letteralmente gettata in quella terra di nessuno della storia in cui il vecchio rassicurante ordine del paradigma degli antichi, chiamiamolo così, naturalisticamente fondato sulla perfetta simmetria tra microcosmo umano, la società, e macrocosmo naturale, il creato, ex origine ordinato al bene, teleologicamente al bene, andava sgretolandosi, non solo sotto l'urto della crisi spirituale che precede e innesca la riforma, ma anche dell'incombente rivoluzione scientifica, o il nuovo ordine del paradigma dei moderni, il quale non era ancora nato. E questo tempo sospeso tra la crisi del vecchio ordine e la non nascita del nuovo ordine, del paradigma dei moderni. È una finestra temporale, diciamo così, di circa un secolo e mezzo, a seconda del terminus ad quem assunto, che si apre ufficialmente, per così dire, col 1492, con la scoperta dell'America, che raddoppia di colpo lo spazio fisico dell'esperienza umana, il mondo conosciuto, fa nascere accanto a questo il nuovo mondo e produce un effetto ottico di disorientamento molto forte, e tiene dentro le pur si muove galileiano, la contemporanea rivoluzione copernicana, che manda letteralmente in frantumi la bella armonia concentrica delle sfere celesti, lo vediamo qui, la cosmologia antica. La bella armonia delle stelle celesti del modello tolemaico aristotelico, l'ordo conclusus, non l'ortus, ma l'ordo conclusus, in cui tutto pareva organizzarsi e ruotare intorno al baricentro fisso del nostro mondo, e la sostituisce con l'immagine mobile, ellittica, relativizzante del nostro pianeta, che gira intorno alla stella fissa, aprendo la strada al successivo passo costituito dalla terrificante immagine offerta da Giordano Bruno del nostro mondo perduto tra gli infiniti mondi di un universo sconfinato, incognito, con quella frase inquietante che apre il suo De Infinito Universo, dove scrive: si comincia a dimostrare l'infinitudine dell'universo e si porta lo primo argomento, tolto da quel che non si sa finire il mondo, da quei che con l'opera della fantasia vogliono fabbricargli le muraglie, perché non si sa dove collocare la muraglia, dove collocare il limes, dove mettere la fine. E poi quella terribile conclusione: siccome è bene che sia questo mondo, non è men bene che sia ciascuno dei infiniti altri, il nostro insieme a infiniti altri, la vertigine dello smarrimento. Beh, dentro quella stessa finestra temporale ci stanno naturalmente le 96 tesi affisse da Lutero sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, il 31 ottobre del 1517, la sua dottrina del libero esame, la catena di guerre di religione lunga oltre un secolo, il cuius regio e ius religio stabilito nel 1555 con la pace di Augusta, che non sancì solo la divisione della Germania tra cattolici e protestanti, ma rappresentò la resa dell'impero alla eterogeneità spirituale dei suoi territori e dei suoi principi. Insomma, la fine dell'Europa come civitas cristiana unificata spiritualmente sotto un'unica universale auctoritas di ispirazione e derivazione divina. Questo è quello che i contemporanei di Bosch esperivano nel loro immaginario. Dentro quella finestra tra il non più dell'ormai pienamente consumato ordine degli antichi e il non ancora dell'ordine dei moderni, questa costruzione razionale e artificiale, integralmente umana, dentro il vuoto tendenzialmente caotico di una natura moralmente muta, stanno testimoni del tempo le grandi opere che preparano il passaggio al moderno, rivelandone l'originario smarrimento, la vertigine dell'abitare il vuoto, la discronia, l'anacronismo di chi non si riconosce nel contesto, la catastrofe del senso prodotta dall'urto dei valori del passato con la destituzione di essi nel presente. due autori e due figure per tutti, l'Amleto di Shakespeare e il Chisciotte di Cervantes, sono l'espressione di questo passaggio, di questa terra di nessuno nel passaggio di paradigma. Nati tutti nel breve volgere di un pugno di anni, l'Amleto nasce tra il 1599 e il 1601, il Don Chisciotte nel 1605, gli stessi autori sono coetanei tra loro, sono nati quasi nello stesso anno ed entrambi quasi coetanei di Giordano Bruno. L'Amleto è stato definito un dramma acentrico, appunto, il dramma di chi ha perso il centro, è il dramma, la struttura stessa del dramma, non ha centro. E cito: un'opera senza centro perché basata fondamentalmente sulla interrogazione se esista ancora un centro, un modello del mondo, un sapere, verità, un volere, passione, un potere, ruolo e gerarchia, e se abbia ancora un senso un fare, prassi, azione. È una citazione di Serpieri, in cui il protagonista, Amleto, all'acme dell'azione, lamenta quanto the time is out of joints, il tempo sia uscito dai cardini, quante volte noi ce lo diciamo oggi, e quanto dura sia la condanna per cui debba toccare proprio a lui riportarlo in sesto, opera impossibile, folle. Amleto, come è stato detto, pazzo ad arte e pazzo di fatto, in quanto straziato tra due modelli inconciliabili del mondo, l'antico simbolico e l'insorgente relativistico e illusionistico, portatore di un doppio lutto epocale e epistemologico, condannato a vivere il tramonto del senso delle cose in un mondo falso che gli si sgretola davanti in tutte le sue componenti affettive, conoscitive, fisiche, metafisiche, in cui non ci si può fidare di nessuno, nemmeno della donna che si ama e nemmeno del proprio zio che è un assassino. È esattamente, per certi versi, Amleto come Don Chisciotte, tragica figura del vivere fuori tempo, non fuori dal tempo, ma in un tempo estinto nel presente, in un tempo altro. Anche lui perfetta incarnazione dell'anacronismo. Cito da un commento: Don Chisciotte vive in un mondo abbandonato da Dio, che è lo stesso mondo di Bosch, appunto, anche se quasi un secolo più tardi, dove l'eroismo è diventata ostentazione grottesca e la fede più profonda è scivolata nella follia. Il mondo di Chisciotte è ormai il mondo della immanenza, ma il suo protagonista tenta costantemente di trascenderlo, votandosi irrimediabilmente alla sconfitta, ma soprattutto al ridicolo, che è ciò che peggio può capitare. Pensi alla lettura foucaultiana di Cervantes, in cui appunto Chisciotte è il rappresentante postumo del mondo dei segni e dell'analogia, della similitudine, in quello che è ormai invece il mondo del reale e della rappresentazione. In mezzo c'è stata l'invenzione della prospettiva. Foucault dice: egli stesso è fatto a somiglianza dei segni. Lungo grafismo magro come una lettera, eccolo emerso direttamente dallo sbadiglio dei libri. L'intero suo essere non è che linguaggio. Testo, fogli stampati, storia già trascritta, è fatto di parole intersecate, è scrittura errante nel mondo in mezzo alla somiglianza delle cose. L'anacronismo totale. Ma se è vero il motto di Hölderlin, cioè che laddove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva, possiamo dire che esattamente nel pieno di quel disordine cosmico si comincia a intravedere, prima confusamente e poi in modo sempre più chiaro, lo strutturarsi di un nuovo principio di ordine. nella formula antica ma ora integralmente ridefinita del concetto di sovranità. Dopo questo lungo detour vengo a un pezzo del nostro tema. E in fondo quella della sovranità, così come viene concepita tra gli ultimi decenni del Cinquecento e la prima metà del Seicento, l'ennesima scoperta scientifica, in fondo, è una scoperta scientifica, generatasi all'interno di quella lunga finestra temporale di cui parlavo, è l'innovazione, potremmo dire, che comanda su tutte le altre, perché è capace di porre fine all'entropia potenziale che quelle avevano generato. È la funzione d'ordine nel mondo scompigliato dai nuovi saperi e dalla frantumazione dei vecchi poteri, diciamo. È una scoperta scientifica, è stata definita come una sorta di secolarizzazione del concetto teologico-politico della reductio ad unum, della riduzione a unità di un ordine politico per mezzo di un principio autoritario, centralizzatore e razionalizzatore in senso giuristico, concepita così, nello stesso modo con cui Newton aveva elaborato la propria legge della gravitazione universale dei corpi, cioè osservando le ricorrenze storiche in questo caso, non fisiche, ma con lo stesso spirito scientifico in qualche modo, o scientista, con cui erano state elaborate le leggi al centro della rivoluzione scientifica del Seicento. Regolarità in cui si mostra la necessaria esistenza di un principio di potere assoluto e non originato come capacità di porre in essere comandi incondizionati. Sulla orizzontalità del caos cosmico e del conflitto molecolare che lo attraversa, che abbiamo descritto, la sovranità introduce l'asse verticale del comando. Carlo ha scritto cose molto interessanti sull'incrocio dei due assi nel pensiero hobbesiano, e lo ritroviamo nel questo disastramento o questa modificazione della struttura assiale all'origine del concetto di sovranità. Si introduce, ripeto, l'asse verticale del comando che pone e produce l'ordine come sostanza non rivelata ma creata dal comando stesso, non più rivelata in base alle sacre scritture, all'interpretazione attraverso la natura della volontà divina, della legge divina, eccetera. No, creata, costruita artificialmente, dal comando stesso, dal comando ordinatore, costituente nella sua originarietà artificiale. Quest'idea sta a dire che non c'è altro ordine a livello del microcosmo umano se non quello generato da essa e da essa incarnato in quanto autorità suprema da cui deriva ogni altro tipo di potere esistente. Nella riflessione proto-moderna, diciamo così, di Jean Bodin, il primo ad aver tracciato il profilo embrionale del nuovo principio, la sovranità non è più solo l'attributo della persona del principe, non è l'antica maiestas, ma è ciò che costituisce lo Stato stesso. Questo scrive Bodin. Per Bodin la sovranità non è ciò che caratterizza il potere del capo, è ciò che costituisce lo Stato stesso che lui chiama République. Questo si legge nell'avanpropos dei sei libri sulla Repubblica di Bodin. E costituendo lo Stato, costituisce la comunità che ne è contenuta come insieme ordinato di relazioni e di rapporti, come societas. che non è presupposta, ma è prodotta. Quando Baudin scrive che la sovranità è la potenza assoluta e perpetua di una repubblica, intende dire che essa perpetua preesiste alla figura stessa del principe ed è destinata a sopravvivergli come potenza irresistibile a priori, di fronte alla quale le prerogative di qualunque altro magistrato che non sia il suo legittimo titolare devono cedere e sottomettersi, pena appunto la dissoluzione dell'ordinamento politico nel disordine naturale. Baudin ha ben presente lo spettacolo terrificante del mondo turbolento e caotico dipinto da Bosch, la coincidenza oppositorum, che l'apertura del vaso di Pandora e lo scatenamento delle forze del male nell'Europa delle guerre di religione hanno prodotto, dal momento che Dio, dice, che Dio stesso ha voluto che il male si mescolasse al bene e che le virtù fossero poste in mezzo ai vizi, le creature mostruose nella natura, le eclissi tra i luminari celesti e i rapporti irrazionali tra le dimostrazioni geometriche. Sembra che descriva un quadro di Bosch, no? Come l'abbiamo descritto prima. E d'altra parte lo stesso quadro descritto da un suo quasi contemporaneo, che è Étienne de la Boétie, anch'egli raffinato giurista di transizione, anch'egli atterrito di fronte all'immagine di uno Stato smembrato a causa della lotta religiosa in cui la discordia sulle cose spirituali, quelle stesse cose che fino a poco prima avevano costituito il più forte cemento della comunità, e il paradosso è questo, che l'elemento che costituiva il cemento della comunità si rovescia in fattore di disgregazione e di conflitto, quella discordia sulle cose spirituali ora, lo cito, divide i cittadini, i vicini, gli amici, i genitori, i fratelli, il padre e i figli, il marito e la moglie, rompe le alleanze, le parentele, i matrimoni, i diritti inviolabili di natura, fino a penetrare in fondo ai cuori per estirparne le amicizie e radicarvi odi inconciliabili. E la tragedia appunto del rovesciamento, quando il fondamento religioso dell'obbligazione politica, che era la più potente fonte della legittimazione del potere fino ad allora, si trasforma in un odio e malevolenza quasi universali tra i soggetti del re e Baudin, e in causa disgregatrice dell'ordine politico. A questa situazione l'uno e l'altro, l'autore dei sei libri della Repubblica e quello della servitù volontaria, a tutto questo entrambi risponderanno con l'invenzione di un nuovo tipo di comando e di obbedienza. L'immagine tanto di un sovrano quanto di un suddito di tipo nuovo, che rompe con il passato. Il primo, il sovrano, caricato del compito non più di riprodurre l'ordine naturale in quanto tale divino, ma di produrlo come entità artificiale. E il secondo, obbligato a sottomettersi volontariamente a quello che in forza di un dovere morale, non in forza di un dovere morale, a conformarsi a un ordine che trascende entrambi e si pone in quanto tale come giusto, ma in ragione della pura e semplice necessità, pena l'autodistruzione, di sottomettersi a un potere che è in sé il proprio fondamento. La sovranità così concepita è il nesso che lega tra loro gli uomini in un tutto quando la natura e la religione non garantiscono più questo legame. Anzi, la prima lo sostituisce con la ferocia dell'amor sui, dell'egoismo, e la seconda lo spezza nel conflitto tra dogmi inconciliabili. Con l'emergere dell'idea di sovranità così concepita, al relativismo del politeismo dei valori prodotto dallo scisma religioso si sostituisce e si contrappone l'assolutismo del monopolismo del potere, territorialmente delimitato. Ed è una vera e propria rivoluzione copernicana. La summa potestas, l'idea cioè di una potestas superiore non recognoscens, un potere che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé, che è appunto la definizione formale della sovranità, la Bodin, è la summa potestas, scende, abbandona l'alto dei cieli e scende al piano della terra. Non è più attributo esclusivo di Dio, ma nel senso più proprio del termine della terra, si territorializza in qualche misura, si fa nomos della terra, per citare Schmitt. Afferma la propria assolutezza e perpetuità non nello spazio indifferenziato che si è fatto, come si è visto, vertiginosamente indefinito, infiniti mondi, ma in quello materialmente misurabile, perché delimitato dai confini del regno, rex imperator in regno suo, perché delimitato dal limes. L'assolutezza del comando politico presuppone il teilen, il dividere, il delimitare con confini un territorio, che Carl Schmitt pone come termine centrale della terna costitutiva del nomos, composta da nemen, teilen, weiden, che significa appunto appropriazione, divisione, produzione, in cui il termine centrale funge da baricentro concettuale, quello che permette appunto, nella genealogia del comando sovrano nella forma della legge, la saldatura tra Ordnung e Ortung, tra ordinamento, che produce ordine, e localizzazione, che definisce lo spazio nel quale quell'ordine vige, e vige in modo con la sua assolutezza. La parola greca che designa la prima misurazione da cui derivano tutti gli altri criteri di misura, scrive Schmitt, la prima occupazione di terra con relativa divisione e ripartizione dello spazio, la suddivisione e distribuzione originaria è nomos, è regola, è legge. Questa parola, intesa nel suo significato originario legato allo spazio, è quella che si presta a rendere meglio l'idea del processo fondamentale di unificazione, appunto di ordinamento e localizzazione, che può avvenire solo con un rapporto materiale diretto alla terra, a una terra. Lo stato sovrano della protomodernità è uno stato territoriale. Se il concetto di potestas superiore non recognoscens può tirarsi dietro, incorporarsi la doppia idea di un doppio monopolio, monopolio della legge e monopolio della forza, il principio del sovrano legibus solutus e quello del suo incondizionato uso dello ius puniendi, confermato dall'efficacia di quella esclusività, ciò è reso possibile dalla delimitazione dello spazio in cui esso si esercita, dal confinamento di quella sovranità che ossimoricamente assolutizza nel potere il particolarismo della spazialità di riferimento, o se si preferisce che realizza la finzione reale di universalizzare il particolare. Così in Bodin, il quale rimane ancora tuttavia, come accade a tutti gli abitanti di una terra e di un tempo di mezzo, con un piede nell'antico ordine e con uno nel nuovo, portandosi con sé ancora la vecchia idea di una lex divina, appartenente a Dio, operante al di sopra di quella civile, monopolizzata dal sovrano, unica rispetto alla quale il sovrano appare non ancora del tutto solutus, non è pienamente legibus solutus, non è solutus dalla lex divina. Bodin, d'altra parte, resta ancora in qualche modo ambivalente sulla questione del male, in qualche modo ancorato ancora all'idea di una sua intrinseca e problematica antiteticità rispetto all'esercizio del governo, il male come antagonismo nei confronti della legge di Dio, così come mostrato nel testo meno noto dei sei libri, De Monomanie, mostrato nell'oscillazione tra il potere del demoniaco, contro cui il potere sovrano è chiamato a combattere, e il demoniaco del potere. cui si tratta di decidere se il sovrano può ricorrere e quanto può sottrarsi al demoniaco del potere. Un tema su cui ritornerà nella nota finale Baudin nell'ultima edizione dei sei libri, quella francese, in francese del 1585, in cui compare, anticipando Hobbes, il riferimento al Leviatano, al libro di Giobbe e al Salmo quindicesimo, mi pare, il Leviatano, il mostro biblico. Visto però qui, da Baudin ancora, secondo una sorta di fondamento nella teologia positiva, come antagonista di Dio e in quanto tale dello stesso potere sovrano o come incarnazione della degenerazione del potere sovrano in spregio a Dio, l'esempio di Faraone accanto a quello del Leviatano. Occorrerà aspettare Hobbes, appunto, per ritrovare una piena assunzione del male come instrumentum regni, come funzione strumentale per il perseguimento del fine più nobile o comunque fondante del potere, cioè la cessazione del bellum omnium contra omnes, della guerra di tutti contro tutti, e l'imposizione della fedeltà ai patti attraverso la violenza, appunto, attraverso il demoniaco del potere, attraverso il terrore, dirà lo stesso Hobbes, e la nobilitazione del Leviatano come metafora biblica del potere sovrano, non dell'antitesi, non dell'antagonista di Dio e del bene, ma come strumento per produrre quel bene fondamentale, condizione di tutti gli altri beni, che è la pace, quindi la conservazione della vita. Il Leviatano, che è il corpo mistico, anzi più che mistico potremmo dire il corpo meccanico, la machina machinarum della sovranità, nel quadro di un nuovo fondamento teologico-politico che questa volta attinge a una sorta di teologia negativa, non più alla teologia positiva di Baudin, che sarà d'ora in poi genealogicamente intrinseca al politico del moderno. Da questo punto di svolto, di rivelazione, la sovranità conterrà come propria sostanza, come corpo appunto, la violenza monopolizzata da una parte e la paura interiorizzata dall'altra. La paura ricompare, tu hai scritto un bellissimo saggio sulla paura e sulla sua funzione produttiva, sulla produttività della paura. Giustamente Carlo, parlando di Hobbes, ha definito la paura individuale, non il tradizionale timor di Dio che sta all'origine del sacro. La paura nella forma dell'esperienza vissuta l'ha definita come l'operatore più potente incorporato nella politica moderna, il quale opera sul sottile crinale che converte una paura incalcolabile, come quella che si prova nello stato di natura, in assenza di autorità, in assenza di potere sovrano, in cui ognuno può dare a ogni altro il maggiore dei mali, la morte, da questa paura incalcolabile la converte in una paura calcolabile, quella incussa dal sovrano, appunto, una paura, da una parte una paura incerta e generica, che si converte in una paura certa e specifica, quale appunto la pena inferta dal potere pubblico. Un'operazione che ancora una volta ci riconduce ai due assi, orizzontale e verticale, perché la paura incalcolabile è legata alla orizzontalità del bellum omnium contra omnes, la paura calcolabile è invece quella garantita dall'asse verticale, al cui vertice sta il potere sovrano, ancora una volta la sovranità, che libera gli uomini non dal male, ma dalla incertezza, dalla paura incerta nei confronti del male. È verticalità, visto che siamo partiti da siamo partiti dal, dalla pittura, ritorniamo alla pittura. La pittura la riflette questa innovazione, questo cambiamento dell'asse. Avete presente il giudizio universale di Bosch, con quel Cristo minuscolo e questa terra occupata da mostri, mostriciattoli, demoni, tormenti e così via. Un secolo e mezzo dopo, il barocco che è la pittura del potere, in qualche modo, che è la forma artistica che assume la svolta, la soluzione in qualche misura, che il proto-moderno o il moderno nella sua genesi offre. Ebbene, qui è la verticalità quella che colpisce. Noi abbiamo la sovranità del Cristo trionfante in mezzo alle schiere dei suoi angeli, e questo è un quadro di scuola bolognese, visto che siamo a Bologna, del Canutti, ma sono un po' tutti così i giudizi universali. Questo è del Vasari, di nuovo, un Cristo sovrano in qualche modo, che verticalmente distribuisce il bene e il male tra i dannati e i santi e i salvati, diciamo. Questo è un altro giudizio universale, lo zoppo di Gangi. Sono tutti espressioni di questa verticalità. D'altra parte, se voi volete vedere quanto l'arte rifletta ciò che succede nel mondo, pensate a questa. Questa è la nave ammiraglia voluta da Carlo I prima che gli tagliassero la testa, è la sovrana dei mari, the sovereign of the sea, ornata con stile barocco di un'infinità di fregi che riproducono immagini bibliche, immagini tratte dalla mitologia greca, immagini naturalistiche, fregi, ornamenti arborei, e su tutto lo stemma del sovrano, e su tutto la fila di cannoni, la tripla fila di cannoni, e lo stemma del sovrano, che è colui che sta. Per costruire questa nave è stato abbattuto un bosco di 100 ettari che per un secolo non ha più dato un secondo taglio, tanto per darvi la dimensione della potenza che si instaura alla fine di quella finestra di gigantesco disordine. È vero, possiamo ammetterlo, quel concetto di sovranità che ha avuto quel ruolo salvifico, in qualche modo, che ha cavato fuori da un'umanità in preda al panico e al caos, l'ha cavata fuori da quell'immaginario devastato e devastante. È vero, quel concetto di sovranità nella sua forma più pura, grezza, assolutizzante, forse non dura in realtà a lungo, subisce una serie di assalti da parte del moderno, nel passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, poi la monarchia parlamentare, con la nascita dello Stato di diritto e della democrazia. Sono tutte forme e tentativi di addomesticamento del Leviathan, di tentativo di mettere le briglie al mostro, di sottometterlo in qualche modo a un'umanità bisognosa non solo di ferocia, in qualche modo. E forse, almeno in parte, non ha del tutto torto Luigi Ferraioli quando afferma che quello di sovranità lui lo considera un relitto di altri tempi, ma comunque quando afferma che tra questo concetto esiste una antinomia irriducibile nei confronti del diritto, nei confronti dello Stato di diritto, che parebbe, secondo Ferraioli, della sovranità una categoria insostenibile non solo sul piano del diritto interno degli ordinamenti avanzati, ove essa risulterebbe in contrasto con il paradigma dello Stato di diritto, ma anche del contesto internazionale. Secondo Ferraioli, in un contesto che costituisce lo scenario generale della politica contemporanea, Stato di diritto e democrazia, la summa potestas incontra un limite teoricamente invalicabile nella legge, in particolare in quella legge fondamentale che è la Costituzione. Può aver ragione in qualche misura il concetto sia annacquato, ma in realtà quel limite, quello stesso limite che la legge sembrerebbe opporre all'assolutezza del comando, si assottiglia se si declina il concetto di sovranità, inteso nel suo senso originario, se lo si declina in quello di sovranità popolare. Anima essenziale della democrazia, è difficile immaginare una democrazia che non risponda al principio della sovranità popolare. Perlomeno finché i due tronconi del termine democrazia, demos e kratos, rimangono in dinamico rapporto, finché questo avviene si può ritenere che in qualche modo una sia pur debole traccia dell'originario principio di sovranità sopravviva nel potere che il popolo sovrano può esercitare, potere appunto sovrano. Il problema emerge quando le due radici, demos e kratos, si separano, quando il demos non si riconosce più nel kratos, o quando il demos non sa più dove risiede il kratos. E credo che questo sia il dilemma di noi contemporanei, e che in fondo quello che chiamiamo populismo è non la risposta a questo dilemma, ma il sintomo della sua esistenza. Non è la soluzione del male, forse non è nemmeno in sé il male, è il sintomo del male, in un contesto nel quale la democrazia rappresentativa non riesce più a essere tale, non riesce più a essere rappresentativa dei propri rappresentati. E questo avviene per un'infinità di ragioni, ma la principale è che quel concetto di sovranità che si era localizzato, che aveva un ubicon system certo, che era definito dall'operazione del tiling, della delimitazione, quell'idea, quel contenitore certo che la ancorava alla terra e che la faceva nomos della terra, evaporata in qualche luogo difficile da individuare. Chi è oggi sovrano sulle cose che avvengono nel nostro paese? Il Parlamento? Il Parlamento, appunto, delegittimato dagli stessi parlamentari, per certi versi. Pensiamo a cosa è successo un paio d'anni fa, anche solo, a quel sciagurato referendum. Il governo, un governo che si muove entro, altro che legibus solutus, si muove all'interno di un'infinità di vincoli di autorità stratificate che passano per l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale, le agenzie internazionali, le agenzie di rating. Cioè, nel momento in cui una legge finanziaria viene affidata, diciamo, i suoi contenuti vengono misurati sui pareri delle agenzie di rating, è difficile immaginare che la sovranità abbia una localizzazione nel territorio nazionale in cui insiste. E finché non si troverà il luogo, la sede istituzionale, non voglio dire la sede geografica, la sede istituzionale, sarà assai difficile capire come Kratos e Demos possano tornare a, non dico identificarsi, ma sincronizzarsi, coordinarsi, rispondere l'uno all'altro, che è la condizione del principio di sovranità. E finché questo non avverrà, visto che nel moderno la comunità non è data, è costruita, e fin tanto che questo non avviene, anche il legame sociale, che non può che essere costruito artificialmente, ma che poi opera come forza della società, la dimensione comunitaria, che non significa blood and bone, non significa sangue e suolo, significa il passaggio dall'io individuale al noi collettivo, la costruzione, quell'operazione fondamentale che Ostrogorsky, primo che si è occupato scientificamente dello studio dei partiti politici alla fine dell'Ottocento, aveva visto come essenziale, dal momento in cui la rivoluzione francese aveva istituito la sovranità popolare, cioè la costruzione di una volontà collettiva attraverso un apparato, attraverso un procedimento. Ostrogorsky lo vedeva nel partito politico, la costruzione del noi capace di decisione e quindi di assunzione di funzioni sovrane, ma quell'involucro che allora è stato identificato si è sciolto tra gli applausi, per certi versi, dei suoi stessi protagonisti, quasi che un liberi tutti permettesse agli uomini di essere più felici, e invece sono diventati più soli, per certi versi. Ma comunque nel momento in cui anche gli strumenti che il Novecento aveva elaborato per chiudere, per limitare quella forbice tra Demos e Kratos si sono infatti. Questo è, come dire, la problematicità che vi consegno. Non ho risposte, ne parlavamo prima. La diagnosi è per certi versi avanzata, la prognosi è incerta e la terapia è inesistente a tutt'oggi. Forse questi incontri possono servire a fare qualche piccolo passo verso una minore incertezza della prognosi e una qualche speranza nella terapia.
Molto bene, dobbiamo ringraziare davvero il professor Revelli per averci offerto questo spettacolare tragitto dal caos all'ordine al disordine. Tutto a me torna, tutto tranne naturalmente l'idea mutuata da Ferraioli che la sovranità sia un ferro vecchio, appunto, tanto l'idea mutuata da Ferraioli che non è vero, e che sia, allora, la sovranità contiene sicuramente una contraddizione insanabile, cioè che essa è al tempo stesso particolare e universale, deve fare gli interessi dei cittadini ma deve anche fare gli interessi propri, e non c'è verso di uscirne. Perché non c'è verso di uscirne? Perché la sovranità è il modo di esistere politicamente, il modo di stare al mondo politicamente. Noi quando stiamo al mondo siamo al tempo stesso portatori di socialità, ma siamo anche i giudici in ultima istanza di ciò che ci minaccia. La sovranità è il modo con il quale le collettività si formano e perdurano in età moderna. E dunque hanno a che fare con l'esistenza della collettività, il modo di essere. Non si può pensare, come noi non possiamo pensare di vivere tutta la vita in pace, di non incontrare mai un ostacolo, di non incontrare mai il male, così non si può pensare che la politica, per un qualche miracolo, debba essere congegnata attraverso sistemi, categorie, concetti, che non tengono in considerazione l'ipotesi della decisione sul caso d'eccezione. Ma perché mai? Perché mai la politica deve essere un ordine geometrico? Ma chi l'ha detto? Quella non è politica, è amministrazione, dentro uno Stato. Un ordine geometrico, ma perché la storia, l'umanità? È già molto se si riesce a ipotizzare che diversi centri di potere sovrano convivano senza farsi troppo spesso la guerra, e garantendo al tempo stesso maggior pace e benessere possibile al proprio interno. È già molto, ma pensare che tutto ciò che non è la pace universale e perpetua sia il male, beh, francamente è un modo di ragionare lecitissimo, ma non politico, ecco, non ha niente a che fare con la politica. È come sperare di vincere a Totocalcio, va bene, però normalmente devi lavorare per stare al mondo, non sperare di vincere a Totocalcio. Se vuoi pensare alla politica, devi pensare alla politica, non l'assenza di politica. Ecco. E la sovranità moderna nasce, non dobbiamo farci ingannare, se Hobbes è cattivissimo assolutista. Hobbes siamo noi, cioè il fatto che un sovrano rappresentativo emani comandi irresistibili, uno lo può dire digrignando i denti, oppure può dire un'assemblea rappresentativa emana leggi alle quali sarebbe meglio obbedire. Fine. È lo stesso principio, non c'è niente di mostruoso nel fatto che la legge sia irresistibile, tranne che non vogliamo introdurre il principio di resistenza alla legge, ma il diritto di resistenza alla legge in buona sostanza è la guerra civile. Vuol dire tu mi comandi, ma io sono più grosso e più forte di te. Ed è quello che non vogliamo. E l'hanno introdotta i tedeschi nel Grundgesetz, perché devono espiare per l'eternità quello che hanno fatto, ma in Italia non l'abbiamo introdotto, ad esempio, perché è insensato logicamente. Come si fa a mettere in Costituzione che mentre crei il sovrano, crei le condizioni per disobbedirlo? Poraccio, allora non crearlo, vivi meglio. Le condizioni per disobbedirlo ovviamente quando pare a me, e quando pare a lui, e quando pare a lei, e quando pare a lui, e quando pare a tutti, e così facciamo una bella guerra civile. Uno dice, sì, ma questi avevano fatto il nazismo, avevano obbedito alle leggi ingiustissime del nazismo, e allora adesso espiano. Dico, espiati in un altro modo. Ecco, espiati in un altro modo. La democrazia è sovranità. Non è sovranità debole, è sovranità fortissima. del popolo. Peggio di così non ti può capitare niente. Hai un intero popolo che dice io voglio. Non è più un tizio che è re perché è figlio di suo padre e di sua madre, ma è un intero popolo che dice io voglio esistere. Quello che, cioè, la nostra Costituzione democratica, direi, comincia parlando di sovranità del popolo, cioè, non comincia parlando di diritto di pace universale, comincia parlando di sovranità del popolo, con un atto costituente che non è l'assemblea costituente. L'atto costituente della nostra democrazia è ciò che succede fra il 25 luglio del 43 e il 18 aprile. Quello è l'atto costituente, cioè quando l'Italia si costituisce formalmente e materialmente. E guarda un po', si costituisce formalmente e materialmente attraverso una guerra civile vera e non comoda. Ecco, per cui, e quella è sovranità. Non c'è bisogno di pensare a una sovranità mostruosa che ti mangia. La sovranità siamo noi, se vogliamo esistere politicamente. Se non vogliamo esistere politicamente vuol dire che finiamo sotto l'ala protettrice di qualcun altro che invece esistere politicamente vuole. Il vero problema, come diceva Revelli, è che non c'è la sovranità democratica oggi, cioè al popolo qualcuno ha insegnato che non si deve parlare di sovranità e intanto ha fatto sparire la sovranità, ha detto chi no, non c'è, non cercatela nel Parlamento, luogo di corruzione, non cercatela nel governo perché i governi non sono sovrani, non cercatela da nessuna parte, dimenticatevene. Brutta cosa la sovranità, bruttissima, ferro vecchio. Ecco, cioè, e intanto lasciate che i poteri economici si abbattano mostruosamente sulle nostre società e facciano i loro comodi, senza che vi sia alcun potere sovrano, legittimo, democratico, che gli dica giù le mani. La posta in gioco sulla sovranità è la posta in gioco su chi comanda, non se si può vivere senza comando, che non si può. Chi comanda? Comanda una multinazionale o comanda la politica democratica degli italiani? Fine. Chi ha fatto la legittimazione del Parlamento? I parlamentari e i partiti. Certamente. Ma chi c'ha scritto sopra i libriccini? La casta. Chi sono? Con chi lavorano? Agli stipendi di chi stanno? Chi ha interesse a fare della politica il luogo che sia un immondezzaio e invece dell'economia capitalistica avanzata? Camelot, l'essenza di ciò che c'è di buono a questo mondo. Chi è stato? Sta a vedere che sono stato io. Secondo me sono stati quelli che dentro il sistema capitalistico traggono qualche beneficio. Sovranità è la partita da giocare e sono molto contento che Marco Revelli stia dalla parte di quelli che si pongono il problema di come restaurare, ricostruire, di come uscire nuovamente dal grande caos dei nostri giorni. I nostri giorni sono giorni di caos, abbiamo da inventarci qualche cosa di diverso dalla sovranità, però io non lo vedo, ma è perché sono cieco, sarò lieto di inventarmelo e di sentire da qualcuno che se l'ha inventato. Ho il sospetto che ci sia soltanto da ripescarla e dal riadoperarla. Aggiungo che in tutto il mondo la sovranità non è un problema. Come dicevamo prima, in Cina è difficile pensare che si possa dubitare del fatto che la sovranità esiste, ma negli Stati Uniti è molto difficile pensare che un cittadino degli Stati Uniti metta in dubbio la sovranità degli Stati Uniti, che dentro sono federali finché volete, cioè fatti di stati non sovrani, ma come federazione sono sovrani e come? Ma poi, voglio dire, Macron, chi gli va a dire che la sovranità francese non esiste? Chi va alla corte di Karlsruhe in Germania a dirgli che la sovranità non esiste? Quando questi bravissimi giuristi tedeschi non fanno altro che dire che tutte le regole dell'Unione Europea sono accettabili dalla Germania solo a condizione che siano interpretabili come sussidiarie, cioè se c'è un'istituzione europea che fa meglio di quello che avrebbe fatto la Germania, le stesse cose che avrebbe fatto la Germania. Vaglielo dire tu a quelli lì che la sovranità non esiste, quando non possono fare nulla del loro bilancio in virtù di regole europee, se prima non se lo votano loro. Allora, ci siamo solo noi. Chi va da Israele a dirgli che non è sovrano? Chi va dagli Ayatollah a spiegargli che non sono sovrani? Chi va in Arabia Saudita a spiegargli che non sono sovrani? Ma di che cosa stiamo parlando? Ci siamo rimasti solo noi a interrogarci sulla sovranità. Perché? Ma non perché abbiamo una finestra intellettuale superiore agli altri, perché effettivamente ce la siamo lasciati per strada, perché siamo un paese adesso senza Kratos. Ma senza Kratos ho paura che voglia quasi dire senza Demos. Ecco. Allora siamo nei guai. Siamo molto nei guai perché abbiamo lasciato tutto ciò come un problema di altri, come che non ci tocca, ci pensa l'America a esercitare la Stati Uniti, ci dà la sovranità militare per noi, vabbè, abbiamo perso la guerra, per cui ci tocca stare dentro la loro alleanza, che ci fa pure comodo, perché fare la guerra da soli costa l'ira di Dio e i soldi non li abbiamo, ecco, poi si muore, e poi abbiamo detto, ma è questione economica, boh, vabbè, vedremo, c'è l'Europa, eravamo tutti filo europeisti, no? Ve lo ricordate? Poi quando qualcuno ha cominciato a spiegare che cosa vuol dire davvero euro, cioè vuol dire che tutti gli anni ti portano via 20-30 miliardi dal bilancio dello Stato, così il poveraccio Stato deve disinvestire sull'università, sulla scuola, sulla sanità, sulle pensioni, ma anche sulle forze armate, cioè su tutto, deve disinvestire, ecco, allora qualcuno comincia a dire, ma com'è che non mi piace più tanto? Abbiamo lasciato andare tutto e ci siamo trovati a protestare. Il populismo è il sintomo, sono perfettamente d'accordo, il sintomo è un messaggio, dice, oh, il popolo non c'è, il Kratos non c'è, il populismo sta dicendo che il popolo è impotente. Ho capito, invece il popolo vuole essere potente, perché questa è la democrazia, perché se il popolo non è potente non è democrazia, sarà oligarchia economica di qualcuno. Ecco, se invece il popolo vuole essere potente e non essendolo più strilla. Quando era potente? Quando c'erano i grandi partiti di massa, che sono stati definiti il male assoluto da qualcuno che non ama le masse, ma ama molto se stesso e i propri profitti. Per cui andiamo perfettamente d'accordo e ne sono lieto. Il tema è come si fa a ricostituire la sovranità democratica in questo paese. Allora, a questo punto di solito ti risponde, no, come ti permetti nessuna sovranità democratica in questo paese, si faccia la sovranità europea. Per carità, si faccia, però si faccia. Non si faccia che fanno i loro comodi la Francia e la Germania e basta. Ma sai, ci vuol tempo. Ho capito, intanto togliamo il diritto di voto ai cittadini però, perché la prossima volta Dio solo sa cosa succede. Ecco. Si faccia la sovranità europea, come se fosse facile fare la sovranità in 27 lingue. Il patto originario in che lingua lo facciamo? Come se fosse facile, hanno fatto fatica a tenere insieme degli stati tutti anglofoni negli Stati Uniti, che a un certo punto hanno dovuto fare una guerra civile per capire se avevano fatto una federazione o una confederazione. Noi facciamo la sovranità europea. In ogni caso la sovranità europea è sovranità e non è che è un'altra cosa. C'è comando verticale di dimensioni continentali alla faccia del Leviatano. Sarà tutto, come dire,
federale, ma come no? Però se è sovranità a un certo punto vuol dire che c'è lì un'energia politica che mette a tacere, è triste ma è così, un'energia politica che mette a tacere il Presidente della Francia, il Cancelliere della Germania, il Presidente del Consiglio italiano e quello spagnolo, cioè mica male come energia politica, cioè, stiamo costruendo una cosa parecchio pesante in ipotesi, cioè, questi secondo me sono i sovranisti, quelli che dicono facciamo la sovranità europea, che hanno in mente una super mostruosa sovranità, però se ci riescono io non mi tiro indietro, ma dire che non si deve fare niente, che dobbiamo rimanere così e che anzi proprio di sovranità non si deve fare, non ci pensare, è una parola che non devi nemmeno pronunciare, ecco, questo qui secondo me è proprio mettere la testa nella sabbia e non voler vedere il disastro che è il fatto che Demos e Kratos non stanno divergendo, hanno già divorziato, non si vedono più. E dunque tornare a metterli insieme, poi non c'è bisogno di inventarsi chissà che cosa, ci vogliono dei partiti, senza partiti non si fa niente. Non è vero che si fa tutto col computer, non si fa niente. Le piattaforme, fai della mobilitazione, puoi persino vincere le elezioni la prima volta, dopodiché si squaglia tutto. La politica è una roba difficile, non è che si fa così. Partitoni ci vogliono, dei partitoni che hanno della politica un'idea alta. Cioè un'idea che la politica è un comando democratico che serve a cambiare le cose. Allora, devi avere un'idea della direzione verso cui vuoi far cambiare un paese, l'idea della forza che è necessaria a questo, l'idea della legittimità che devi dare a quella forza e di come te la vai a cercare quella legittimità, come diavolo fai a farti votare. Se butti tutto all'aria e dici ma no, ma tanto si va in televisione a chiacchierare, poi le cose grosse ci pensa Bruxelles, vabbè, allora, però lo facciamo solo noi, Ecco, vorrei che almeno questo fosse chiaro, cioè la Francia non si governa così, la Germania non si governa così, la Spagna non si governa così, siamo solo noi a dire, ma sì, le cose importanti, la sovranità è quella della UE. Ecco, no, la sovranità non è della UE, la sovranità è di chi la piglia, l'avevano preso gli stati, l'avevano presa gli stati democratici, se poi qualcuno la vuole buttare via, io no però, professor Revelli no, se c'è qualcun altro che non la vuole buttare via, ne possiamo parlare, ecco. Anzi, ecco, mani, bene. Allora, tre mani ho visto. Prego. Sì, ho visto prima lei, dunque.
Questa sovranità di tutto il mondo parlato mi parla monolitica.
Ma monolitica.
Vi è parte una sovranità, come per esempio si è trattata nel momento una prova di un'unità. Ora, questa sovranità di una prova è semplicemente evidentemente messa in discussione da una sovranità popolare che è una comunità, una sovranità popolare. Quindi anche chi abbia una struttura statuale, ora comprata, indipendente, eccetera, eccetera, la sovranità in realtà non ce l'ha neanche tanto che non può fare più indietro, anche se non è indipendente. Quindi è così indispensabile parlare di sovranità come un luogo impianto. Per esempio, c'era uno dei tre termini della Costituzione, che era quello di comunitario. Non è un posto da cui partire per ragionare di che cosa dire sovranità a livello di Stato. Per quanto riguarda una parte considerevole dell'economia, che è quella del turismo, il modo che lo scorso prima, sulla fine,
Tu cosa vuoi fare? Faccio parlare due o tre persone?
Sì, direi di sì.
Bene, allora, lei... bisogna parlare a voce ben più alta. E sarebbe molto meglio.
Okay.
Quello che del tipo di quartiere, organizzando, ma anche, come dire, allargando il territorio. Cioè, la sinistra nasce,
non è detto che il professor Revelli, che è piemontese, conosca l'Italia in miniatura, che è un'area di giochi sulla riviera romagnola. Certo, un imprenditore lo dice, certo.
La politica
Prego.
La cosa che è la ricostruzione del mondo nella categoria è fondamentale. però appunto il problema è che non vedo che si possono ricostruire gli stessi meccanismi sullo stato di conflitto la decisione del futuro di passato. Con una cosa, credo che sia una cosa interessante che si sia fatto un po' di tempo. Penso che sarebbe già un termine molto utile per andare a partire dal fine di un'educazione sulla ministra, non so se perché penso che un ministro di istruzione, non so se è molto importante, è un fondamentale per comprendere come si possa ricostruire il processo di un'altra.
Oh, Angela.
Vorrei fare una domanda che ha a che fare con quello che mi ha detto l'ultimo incontro che ha scritto in relazione con un libro che lei ha scritto qualche anno fa, quattro anni, con il magistrato di cui io veramente mi sento molto contento, esatto, cioè quello sulla un libro molto interessante, non solo un treno, no? Cioè sulla, allora diceva la TAV, adesso si dice il TAV, ma insomma questa storia che ancora una storia ormai da 10 anni, una storia molto presente. E allora, sentendo quello che lei ha detto oggi, mi è sembrato, nella prima una domanda, insomma, che quello che lei ha detto oggi potrebbe essere, ma è post, l'introduzione, la prestazione alle difficoltà di questo problema e di quelle comunità di questa valle e tante altre analoghe che comunque ci sono in giro per il mondo che vivono e sperimentano problemi analoghi che sono quelli appunto in cui una concezione della sovranità del comando totale non può essere secondo queste comunità compatibile con la loro esistenza, non è un problema solo della valigia e non è un problema di una sovranità, come è stato detto, sono almeno due declinazioni della sovranità. Forse lei se ne ha presentato una sola, ma vorrei chiedere come si può leggere questo suo intervento di oggi con quello che lei riteneva di fare con il film di essere una questione così anche attuale come quella del fatto.
Allora, se non abbiamo ulteriori richieste, diamo la parola al professor Revelli.
Ma dagli interventi, non solo dalle domande, ma anche da quello che è stato detto, mi pare che sia stata interpretata molto, e mi fa piacere, molto correttamente, quella che era la mia intenzione, anche come dire, con una parte introduttiva abnorme rispetto a quello che sarebbe lecito fare, ma diciamo il mio intento era nel presentarvi quella lunga finestra temporale di cui ho parlato, definendola con l'espressione del non più e non ancora, insomma quella terra di mezzo, di sospensione di un ordine e di non ancora nascita di un altro. Volevo davvero stimolare l'analogia con la nostra situazione attuale, cioè no, noi siamo esattamente dentro una finestra temporale culturale paragonabile, in cui tutte le variabili sono diverse, ma il gioco sistemico delle diverse componenti del quadro ci porta a dire che siamo in un punto, siamo sospesi tra due tempi e due ordini del mondo. Uno l'abbiamo ancora conosciuto, l'ordine del moderno, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo anche criticato, ci abbiamo fatto le lotte dentro, ci abbiamo fatto tutto quello che il moderno richiede, ma in qualche misura avevamo una cornice nella quale ci riconoscevamo. Ecco, noi siamo in una congiuntura storica nella quale lo spaesamento, lo smarrimento e la difficoltà a riconoscersi, non solo a riconoscere gli altri, ma a riconoscersi, è fortemente lesionata. Se avessimo un Bosch, forse ci descriverebbe il mondo ibrido, il mondo dei cyber, il mondo in cui le protesi si innervano nella carne umana, in cui il confine tra uomini e macchine viene meno, in cui il learning machine ci sfida con la possibile nascita di macchine più intelligenti di noi, siamo nuovamente dentro una caduta di una serie di confini che strutturavano il nostro la nostra visione del mondo. Io ho proposto quella che era stata la soluzione del disordine vecchio, adesso viviamo un disordine nuovo, la soluzione di quel disordine che è stato risolto attraverso contorsioni cruente, perché se noi analizziamo quello che è successo tra l'inizio del Cinquecento e la metà, la fine del Seicento, abbiamo lo spettacolo della convulsione attraverso la quale si genera l'ordine, però è stato risolto con quel concetto e quel principio. Oggi al disordine nuovo come si risponde? Allora, intanto sono totalmente d'accordo con Carlo, non si risponde sospendendo la riflessione, è semplicemente dicendo il principio di ieri non vale più, senza averne testato la possibile operatività. Non c'è dubbio che nel concetto di sovranità, io poi ho descritto la fase genetica della sovranità moderna nella fase della sua dimensione incorporata, incardinata nel modello dello Stato assoluto. Naturalmente, come dire, il concetto è un concetto plastico che non rimane uguale a se stesso, ma soprattutto c'è un elemento che è importante, che volevo dirlo rispetto al primo intervento, è quell'idea di sovranità non era un attributo del sovrano, era la sostanza dello Stato. La sovranità è l'esistenza dello Stato come organo capace di emettere deliberazioni irresistibili in qualche modo, deliberazioni che impegnano, che determinano l'obbligazione politica, e la sostanza dell'obbligazione politica. In quanto forma di esistenza dello Stato e condizione di esistenza dello Stato, lascia impregiudicato tutto il meccanismo e il processo attraverso il quale si elaborano i contenuti del comando sovrano. Contenuti del comando sovrano, tutti i processi di costruzione sono liberi e infatti, no? Esatto, no? E ci sta dentro la democrazia rappresentativa che abbiamo vissuto fino a ieri, no? E quindi, come dire, non vorrei che si avesse un'idea di quel tipo di comando che ha cancellato i corpi intermedi, che ha centralizzato le autonomie locali e così via. Quella è stata la forma di allora, forse inevitabile nella fase in cui dalla disseminazione del non stato feudale, dell'ordinamento feudale con l'infinita moltiplicazione dei poteri e delle autonomie, era indispensabile che ci fosse un processo di anche brutale centralizzazione, accentramento, concentrazione del potere in tutte le molteplici forme, insomma, che sono state. Ma questo non implica il fatto che i processi attraverso i quali si formano le determinazioni sovrane possono essere i più diversi. Dentro ci stanno quelle forme che sia nel primo intervento, anche il secondo, forse io ho creduto molto nello schema fare società, che è il concetto centrale nella sinistra sociale, cioè all'interno di una cornice determinata dalla statualità, poi c'è il problema di come si tesse e si costruisce il legame sociale, sapendo tuttavia che senza quella cornice non c'è legame. Credo che questo sia, no? Dato che la comunità non è data originariamente, non è data dalla natura, perché sennò sarebbe il Blutungsboden e aprirebbe la strada a, e che poi non è mai esistita la Gemeinschaft, la Volksgemeinschaft, non c'è. Esiste nella misura in cui viene costruita dentro un'architettura nella quale c'è la statualità, cioè ci sono le regole, ci sono le norme. Dopodiché lo scheletro statale non è sufficiente. Quando io scrivevo la sinistra o sarà sociale o non sarà, intendevo dire questo, non poteva sublimarsi solo in una rappresentanza senza radici, doveva fondare, tanto più che il salto che stava facendo il capitalismo, io ero molto concentrato sul passaggio tra il modello fordista e quello che ne è venuto dopo. Quello che ne è venuto dopo, adesso nel 98 quando è uscito quel libro, era appena, si poteva appena intravedere, ma quello che è venuto dopo è stata una fuoriuscita del capitalismo da se stesso per certi versi. Cioè, quando Gallino parla di finanzcapitalismo, parla ormai di una forma economica sociale che ha poco a che fare col capitalismo industriale che aveva nella materialità della produzione e nel rapporto capitale-lavoro un punto di regolazione attraverso il conflitto delle dinamiche che poi portavano alle scelte sovrane e così via attraverso i partiti. Cioè, la prevalenza del denaro, della forma astratta della ricchezza ha cambiato buona parte di queste idee. L'emancipazione del capitale dal territorio, la spaventosa libertà di movimento che il denaro ha rispetto all'ancoraggio invece che i corpi che lavorano hanno, apre uno scenario che cambia completamente. Il capitalismo non produce più la comunità di fabbrica che era quello che poi era la base del conflitto. La devi costruire artificialmente tu, perché la dinamica produttiva e economica non c'è più. Mirafiori, io a 18 anni sono andato a studiare in una città dove c'era una fabbrica che aveva più operai di quanti avesse la mia città di origine. Sono andato a Cuneo, 50.000 abitanti, a Mirafiori lavoravano 60.000 operai concentrati in una comunità che era una Gesellschaft, che era insieme anche una macchina, che però era una macchina nella quale si integravano corpi e anime e che esprimeva un rapporto di potere, di potenza, la quale poi si trasferiva nel contesto, eccetera. Tutto questo è scomparso, la costruzione del legame, che allora era un legame meccanico, ma era un legame, oggi è affidata all'iniziativa, al fare, al costruire. Quindi, come dire, bene costruire corpi intermedi, bene costruire società, fare società, sapendo che senza la cornice dello Stato sovrano tutto questo produce spari nel buio per certi versi, cioè, i frammenti di società che siamo riusciti a costruire nascevano e morivano, si sterilivano perché non producevano potenza, non producevano energia, e la politica è fatta di energia in qualche misura. Quindi, come dire, questi discorsi mi toccano un nervo sensibile, e portano tutti a capire come dentro questa finestra temporale che si è appena aperta, tra l'altro è durata un secolo e mezzo, questa è verissimo, dentro la decostruzione dell'ordine precedente c'è una rivoluzione spaziale, c'è un cambiamento del rapporto spazio-temporale determinato dalla connessione, dalle telecomunicazioni, dalla rete che produce il simultaneo anche quando si è in luoghi lontani, come dire, c'è questa spaventosa velocità di circolazione libera del denaro che travalica il confine e che è in grado di destrutturare le politiche economiche che gli stati sovrani sono sfide mostruose per certi versi. Ci sta la fine delle ideologie, che è quasi più sconvolgente dello scisma luterano per certi versi, perché svuota di produzione di senso le identità collettive, perché decostruisce il senso dei processi. Come dire, c'è una serie di variabili che producono disorientamento e cambiamento, rispetto alle quali però, come dire, un bandolo della matassa va pur trovato, e questo bandolo della matassa non possiamo inventarlo ex novo, nemmeno Baudin, nemmeno Hobbes hanno inventato ex novo l'idea di hanno preso un processo storico in corso e l'hanno teorizzato da certi versi, no? Oggi bisogna capire dove ripartiamo, sapendo tuttavia che senza meccanismi di produzione di noi, di identità collettive, appunto vincono quelli che non hanno identità collettiva ma hanno il denaro, vincono quelli che hanno l'equivalente generale e che attraverso l'equivalente generale sono in grado di determinare il caleidoscopio delle vite individuali in qualche misura. che vengono ridotte a nulla, a zero rispetto a... Dentro il meccanismo del TAR c'è anche questo, c'è questa riduzione a zero delle vite rispetto al grande gioco del partito degli affari, perché tutta quella partita è stata gestita non tanto dalla politica, ma dalla finanza, nemmeno dall'economia, dalla finanza. L'operazione è partita quando la Fiat ha deciso di smettere di essere solo fabbrica di automobili e ha incominciato a produrre l'allungamento, il cosiddetto allungamento della catena del valore, mettendosi nel campo del movimento terra, delle infrastrutture, delle prove in pregiro con le sue strutture, ed è allora che la Fondazione Agnelli lancia l'idea di un TGV, di una linea ad alta velocità per passeggeri nell'89, annunciando che nel giro di 10 anni i passeggeri sarebbero passati da 1 milione a 7 milioni. E poi siamo andati avanti, ma come dire, con una logica non di finalizzazione dell'uso a un qualunque bene pubblico o bene collettivo, ma a partire dal vantaggio della costruzione della cosa, non a ciò che serviva, ma a quanto rendeva il costruirlo. Questo è stato il rovesciamento della ragione, persino della ragione strumentale. Io sono inorridito nel vedere gli industriali piemontesi smettere di fare weberianamente il conto dei profitti e delle perdite di un investimento e correre dietro un feticcio, perché poi la ricaduta concreta tra 15 anni, 20 anni è affidata alla sfera di cristallo, è affidata alla lettura dei fondi di caffè, non è fondata su nulla. Tutte le proiezioni di volumi di traffico relativa a anni che sono già passati, il 2015 si dovevano raggiungere i 20 milioni di tonnellate attraverso la linea, siamo a 4 milioni e così via, come dire, è questa distruzione di senso nella gestione di una cosa pubblica con criteri privati, che è esattamente l'opposto della pratica del potere sovrano, il quale dovrebbe mettere a tacere i poteri privati e analizzare dentro il quale c'è un problema gigantesco dell'enorme crescita di potenza dei mezzi che abbiamo. Quello che si prospetta in Val di Susa è un'operazione gigantesca di perforazione di una montagna, di produzione di milioni di metri cubi di materiale anche pericoloso. Cioè, ci sono dei mezzi giganteschi che sono in grado di devastare intere aree del paese e i luoghi rispetto a che sono incomparabili. Quando si paragona il Fréjus di Cavour con questa opera, non si tiene conto che c'è un salto di scala nell'impatto sulla vita quotidiana delle persone. Il traforo di Cavour non ha modificato la vita dei pastori, dei coltivatori, degli artigiani e delle persone della Val di Susa. Questa operazione qui è in grado di modificare radicalmente la vita di decine di migliaia di persone. Naturalmente questo non è che puoi far valere il criterio della sovranità dell'assolutismo, per cui si cala la scure del potere sovrano. Questo significa l'interlocuzione reale con le comunità di territorio che deve, ma ha a che fare con i meccanismi di decisione, non con la natura del potere sovrano. Mi fermo qua.
Io vorrei a mia volta appunto ribadire che sovranità non vuol dire sovranità identica alla sua forma storica, anche perché la sovranità nella storia, cioè dal 600 oggi, di forme ne ha avute tantissime. può benissimo essere pensata come contenente dinamiche fortemente ancorate a livelli comunitari. Il punto è che alla fine o esisti o non esisti. Cioè, o hai un'esistenza politica o non ce l'hai. E è finita lì. Se la vuoi avere devi pagare, far fatica, volerla. La sovranità non è un bene naturale, devi volerla. Se vuoi la sovranità democratica ci vuole un popolo che la voglia. Di solito il popolo non è mai unitario, è attraversato da interessi, da conflitti, da antagonismi. Ci vogliono 3-4 grossi partiti che vogliano giocarsi una partita politica perché vogliono governare un paese in una direzione o in un'altra. Ci vogliono delle idee politiche. Oggi non le abbiamo, non le abbiamo. Non c'è nessuno portatore di idee politiche oggi, di chiacchiere politiche finché volete, di idee politiche neanche uno. Un'ultima domanda che faccio a quel signore che ha fatto a sua volta una domanda, purtroppo non l'ho capita, vorrebbe per favore rispiegarmela? No, non lei, la persona dietro di lei. Cioè, lei ha detto, mi piacerebbe che d'ora in poi questo laboratorio di analisi politica, poi non, proprio non l'ho capita.
A partire dalle modificazioni strutturali, prendendo quelle
Okay. Allora, ho capito, cioè lei lamenta il fatto che non abbiamo fatto ho capito, cioè lei lamenta che non abbiamo dato una seduta autonoma, poniamo che so io, alla tecnica, alle trasformazioni della tecnica. Sì, a ciò che la tecnica ha prodotto, alle ricadute sociopolitiche, abbiamo fatto l'economia, abbiamo fatto la politica, abbiamo fatto la scienza e in effetti ci sarebbe stato anche un'analisi della dimensione tecnica. Ve ne ho accennato io all'inizio, ma quando abbiamo parlato di Spengler abbiamo detto quello era l'impatto della tecnica meccanica all'inizio del ciclo, e invece noi siamo a misurarci anche con l'impatto della tecnica elettronica che ha cambiato molto, che ha cambiato molto. Però possiamo recuperare, cioè il bello di questo posto è che è un posto dove se si parla si trova chi ascolta e chi prova a dare risposte alle domande. Ciò detto, ringrazio io proprio profondamente il professor Revelli per la sua bellissima lezione e ringrazio voi tutti che siete stati presenti a questa edizione del Laboratorio di Analisi Politica e ci diamo appuntamento per il 2020, a Dio piacendo. Grazie, arrivederci.
Questo è il tuo prossimo libro?
Il mio prossimo libro è su Humanitas in Humanitas Fortuna, sulle radici del...
Spero che tornerà.
Con piacere. Tra l'altro ho pensato molto, dico che è curato tutto.
Grazie.
E la tua bellissima.
Ma tu sei un vicino, ma dove vive?
No, io vivo a Torino.
Ah, vivo a Torino.
Sono andato a Torino a 18 anni. Sono rimasto lì.
Sono i posti dove si mangia e si beve meglio di tutti gli altri.
Sì, Olanda, poi ristretto enogastronomico, sì,
andiamo a salutare Stefanini, padrone delle cooperative, e poi il marito di questa signora, della direttrice.
Sì, benissimo.
Mi spiace di averla tormentata con le mie.
Ma io poi riesco a guardare delle
Grazie. Il mio l'ho già imbarcato. Da quanto ho preso la chiavetta.
Thank you.